Partiamo subito dagli aggiornamenti principali legati al conflitto tra Israele e Hamas e dei territori palestinesi da Israele. Il punto del giorno ovviamente sta su tutti i primi, le prime pagine dei quotidiani nazionali e internazionali, è la possibile, ma sembra reale, possibilità di una tregua raggiunta tra il governo Netanyahu e Hamas, una tregua di 4 giorni per uno scambio di prigionieri. Noi ti chiediamo in che cosa consiste questa tregua, quando secondo te sarà annunciata realisticamente e che cosa prevede e che cosa rappresenta secondo te per i rispettivi fronti interni, in primis anche per gli equilibri precari del governo Netanyahu.
Sì, se non ci saranno svolte improvvise, domani dovrebbe partire questo accordo. Non è partito subito perché Israele ha dato 24 ore di tempo ai suoi cittadini per presentare ricorsi contro la scarcerazione di prigionieri palestinesi alla Corte Suprema. Non si prevede che questi ricorsi, ove mai fossero presentati, indurranno i giudici israeliani a fermare l'accordo, perché è chiaro che c'è un'intenzione evidente presa dall'esecutivo politico-militare israeliano di andare a questa intesa. C'è stato un dibattito interno che ha coinvolto il gabinetto di guerra prima, poi quello di sicurezza che è un po' più allargato dopo e successivamente l'intero governo israeliano. Quindi di fronte a questo dibattito accesissimo che ha visto anche dei voti sfavorevoli a questo accordo, è difficile che i giudici possano accogliere ricorsi contro la scarcerazione di questi detenuti palestinesi. L'accordo prevede appunto la liberazione di 50 ostaggi israeliani a Gaza. Si tratta soprattutto di donne, di madri e di un numero sostanzioso di minori, di bambini, che saranno liberati nel corso di questi 4 giorni in gruppi di 12-13 persone. Saranno prelevati dalla Croce Rossa internazionale, consegnati all'esercito israeliano e riportati negli ospedali. Non credo che ci sarà alcun accesso per la stampa con queste persone, lo ha comunicato il governo israeliano. Allo stesso tempo avverrà la liberazione di 150 prigionieri politici palestinesi. Però qui è bene fare subito una precisazione: le persone che Israele intende rilasciare subito e anche le altre 150 persone palestinesi che potrebbe scarcerare in seguito, perché l'accordo di tregua prevede anche che per ogni liberazione di altri 10 ostaggi ci saranno altre 24 ore di tregua e altre scarcerazioni palestinesi. Però ecco, tornando al punto, bisogna considerare che in questa lista di 300 possibili palestinesi che dovrebbero essere scarcerati, 150 subito e 150 forse dopo, comunque sono la maggior parte donne ed è un numero limitato comunque, sono il resto soprattutto adolescenti, ragazzi, quindi persone che avevano compiuto reati, tra virgolette, non legati a fatti di sangue. Alcuni erano stati arrestati per lanci di pietre o per cose, diciamo, relativamente di poco conto. Quindi questa liberazione non riguarda, ed è bene sottolinearlo, dei prigionieri importanti, palestinesi importanti. Per esempio, nei giorni scorsi si è parlato di Marwan Barghouti, uno dei leader di Fatah in carcere dal 2002, o altri addirittura leader di Hamas che sono in carcere, soprattutto esponenti della sua ala militare. E questo non avverrà, e naturalmente anche materia di discussione all'interno dello stesso fronte palestinese rispetto a questo accordo, che probabilmente prevede la sua parte più importante nella cessazione dei bombardamenti su Gaza e la possibilità di fare entrare più aiuti umanitari per una popolazione di oltre 2 milioni di persone che è in condizioni terribili. Tra l'altro qui è cominciato anche l'inverno e quindi piogge e freddo stanno aggravando le condizioni di questi 2 milioni oltre di palestinesi. Ripeto, quindi ha un effetto di soli 4 giorni, potenzialmente qualche giorno in più. Il governo israeliano ha fatto sapere che comunque non andrà oltre i 10 giorni di tregua, ammesso che ci siano altre liberazioni di ostaggi, e dopo riprenderà le operazioni ovunque nel nord, così come nel sud di Gaza. Naturalmente con il passare delle ore si conoscono e si conosceranno altri dettagli particolari di questo accordo di tregua e di scambio di prigionieri. E quello che si è saputo è che Israele effettuerà in questi 4 giorni dei sorvoli con i suoi droni di spionaggio e sorveglianza soltanto in alcune ore, e si fermeranno tutte le attività militari. Però per il resto, oltre questi aspetti umanitari, la liberazione di questi soprattutto ragazzi palestinesi, in cambio appunto della liberazione di donne e bambini israeliani che sono stati presi in ostaggio il 7 ottobre, non è che questo accordo lasci intravedere una fine di tutta la guerra, che sarebbe ovviamente auspicabile da tutti, credo, o quasi tutti. Quindi non c'è il cessate il fuoco generale, ma stiamo parlando di una di qualcosa, insomma, di provvisorio, di temporaneo.
Certo, sì, fai bene a ricordarlo, anche soprattutto tenendo a mente la crisi umanitaria che continua, e soprattutto anche le violenze e i bombardamenti che continuano. Sono, se non erro, più di 14.000 ormai i morti dall'inizio, dal 7 ottobre. Se non erro, proprio l'ultimo bombardamento in un campo nel centro della striscia di Gaza a Nuseirat, che ha fatto altre vittime, e continuano comunque le violenze e i bombardamenti, appunto, come dicevo, a Gaza, ma anche in Cisgiordania. Se ci puoi dare un aggiornamento su questo?
Sì, le notizie che arrivano dalla Cisgiordania sono drammatiche. Noi dobbiamo considerare che ci sono ben oltre 200 palestinesi che sono stati uccisi dal 7 ottobre in Cisgiordania, dove proseguono nell'ombra, senza che i media internazionali diano molto spazio a queste notizie, tutte le attività militari e le incursioni israeliane nella Cisgiordania, nelle città palestinesi. E l'ultima è quella che è ancora in corso adesso a Tulkarem. Si parla già di 6 morti tra i palestinesi, 5 dei quali sono stati uccisi dal fuoco di un drone israeliano. E questo conferma l'uso sempre più massiccio che anche in Cisgiordania Israele fa della sua aviazione, in particolare dei droni e degli elicotteri, e tutto lascia pensare che queste incursioni proseguiranno, perché poi magari scopriremo che questo accordo di tregua prevede anche una tregua tra virgolette in Cisgiordania, ma al momento non se ne ha notizia. Quindi è possibile che mentre a Gaza i bombardamenti e tutto il resto cesseranno, invece in Cisgiordania le cose andranno avanti così come le stiamo vedendo da quasi 2 mesi a questa parte. Tra l'altro aggiungo che invece potrebbe esserci anche una sorta di cessate il fuoco, di interruzione di scontri lungo il confine tra Libano e Israele. In queste settimane ci sono stati scontri tra esercito israeliano e combattenti di Hezbollah, scontri che hanno anche causato la morte di civili, in particolare sul lato libanese. Ieri sono stati uccisi 2 giornalisti della televisione Al-Mayadeen, 2 colleghi molto giovani che sono stati uccisi da un drone. E però anche lì dovrebbe esserci una pausa in questi scontri.
Io avrei una domanda per te che ritorna un po' indietro sull'argomento, ma rimane un attimo sul fulcro di questi giorni, riguarda gli ostaggi. Per quanto riguarda Israele, nel senso che sappiamo che per Israele La questione degli ostaggi è estremamente centrale. Da un articolo che si trova sull'Internazionale leggiamo anche quanto sia importante da sempre nella storia del paese la liberazione degli ostaggi e come proprio la cattura di persone sia sempre stata usata dal movimento palestinese per quindi ritrovarsi a trattare o comunque infliggere un duro colpo a Israele. Per quanto riguarda Netanyahu e in generale il governo attuale, quanto è importante salvare questi ostaggi?
Allora, diciamo innanzitutto che Netanyahu e il resto del gabinetto di guerra la scorsa notte hanno accettato quello che avevano respinto appena qualche giorno fa, perché questo accordo di tregua in realtà era già pronto e Israele aveva detto di no perché voleva molto di più, e poi la scorsa notte invece è tornato sui suoi passi, probabilmente su forte pressione degli Stati Uniti che puntavano molto su questa tregua per motivi soprattutto di immagini di Joe Biden che come sapete tra un anno ha le elezioni, è in forte difficoltà e ha bisogno di ottenere la liberazione di quei cittadini americani che hanno però anche passaporto israeliano nella maggior parte dei casi e che sono prigionieri a Gaza. Tra l'altro vorrei sottolineare questo, che poi rispondo alla domanda, e tra questi ostaggi ci sono anche decine di lavoratori asiatici che sono stati presi prigionieri durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre, ed il destino di queste persone non si sa nulla, perché al momento si è saputo che il governo thailandese, perché sono in maggioranza thailandesi, manovali thailandesi, ha avviato delle trattative attraverso il Qatar con Hamas, sembrava possibile la loro liberazione qualche settimana fa, 2 o 3 settimane fa, poi invece tutto si è spento. Israele ha comunicato che non tratta la liberazione di ostaggi stranieri o di coloro che non hanno anche il passaporto israeliano, e quindi toccherà a questi altri stati avviare delle trattative separate per la liberazione. Detto questo, rispondendo alla domanda, è chiaro che è molto importante, importantissimo per Israele da sempre, ma anche in questa occasione in cui c'era la volontà assolutamente evidente, come abbiamo visto, di andare ad una devastazione totale di Gaza, e l'abbiamo vista nei fatti. Ed erano fortissime le spinte affinché non ci fosse alcuna trattativa con Hamas e altre organizzazioni palestinesi, ma che fossero soprattutto le armi a parlare, Israele o meglio Netanyahu e gli altri esponenti, soprattutto il ministro della difesa, hanno sempre detto che l'avanzata delle forze armate israeliane avrebbe costretto Hamas a liberare gli ostaggi. Le cose invece non sono andate così, questo al di là delle devastazioni enormi che stiamo vedendo a Gaza e l'uccisione, che avete fatto bene a ricordare, di 14.000 palestinesi. E quindi le pressioni soprattutto delle famiglie degli ostaggi hanno avuto il sopravvento sulle resistenze degli esponenti più inflessibili dell'apparato politico-militare israeliano. Avevano opposto alla possibilità di un'intesa. Bisogna anche considerare che Netanyahu in questo momento è ai minimi storici del consenso popolare, tutti vogliono cacciarlo via, probabilmente questa sua posizione più flessibile forse gli fa pensare che potrà aiutarlo a recuperare dei consensi se vincerà anche la guerra, perché lo ripeto, adesso c'è questa intesa, qualcuno dice magari aprirà la strada ad un cessate il fuoco più lungo o al cessate il fuoco generale, che è quello che tutti o quasi tutti vorrebbero, dico quasi tutti perché i governi occidentali per ora continuano a sostenere l'avanzata delle truppe israeliane a Gaza e la distruzione di Gaza in sostanza. Quindi qualcuno pensa che potrebbero aprirsi delle prospettive anche per una tregua definitiva, una cessazione definitiva dei combattimenti e dei bombardamenti, ma è bene invece mettere via queste illusioni, perché la guerra riprenderà e Israele è convinto di andare anche nel sud della striscia di Gaza, dove in questo momento sono ammassati circa 2 milioni di palestinesi.
Certo, fai insomma, secondo me molto bene ricordare quanto anche le ultime dichiarazioni e l'evacuazione di alcune anche cittadine nel sud della striscia di Gaza già davano l'idea di un proseguire dell'attività di via terra proprio nella parte più meridionale, il che sarebbe una immane tragedia che si somma a una già esistente tragedia. Se non è altro aggiungere, noi ti ringraziamo del tuo prezioso contributo come sempre, Michele.
Io ringrazio voi e vi auguro buon lavoro.
Grazie molte, a risentirci, a presto. Ciao.